Cronache del ghiaccio e del fuoco di George Martin e ancora più soprattutto del rapporto fra Martin e Tolkien, perché fra i due in realtà molte cose in comune ma anche molte diversità ci sono. George Martin ebbe a dire una volta che Tolkien era come una montagna che si stagliava lontano per tutti coloro che volessero scrivere fantasy. Era una montagna ingombrante, tant'è vero che gli epigoni di Tolkien, quelli che sono venuti subito dopo, non sono riusciti a cambiare più di tanto l'immaginario che aveva creato. Martin ci è riuscito, ha creato una saga autonoma, una saga enormemente amata ancora prima della serie televisiva Game of Thrones, ed è di questo che parliamo con un grande esperto, che è uno scrittore e socio fondatore dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Stefano Mangusta, che è con noi e lo accoglierete con la sua.
Grazie.
Allora, cominciamo subito. Punti in comune e punti invece di distanza. Chi legge le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco coglie subito dei riferimenti. Che so, anche la frase che viene spesso ripetuta, Valar Morghulis, tutti gli uomini devono morire, è un omaggio alla lingua di Tolkien, ai Valar, agli dei tolkieniani, e Morghulis viene dalla lingua nera di Morgoth. Ci sono due personaggi che fin qui, perché noi non sappiamo ancora come andrà a finire Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che sono molto simili e ricoprono una funzione quasi analoga. In Tolkien, Samwise Gamgee, che è il servitore di Frodo, ma di fatto poi è il vero protagonista della storia, e c'è un altro Sam che si chiama proprio così nella storia, che è l'amico fedele di Jon Snow e quello che cerca e fin qui trova anche le soluzioni attraverso il sapere. Questi sono i punti di contatto, sì. Naturalmente ce ne sono molti altri.
Ce ne sono moltissimi, ma secondo me è molto interessante, più che i punti di contatto, che poi è anche divertente andarsi a cercare per proprio conto nei libri, spulciandoli entrambi e leggendoli anche più volte. Sono molto interessanti da notare, secondo me, invece, le differenze fra Tolkien e Martin. Differenze nello stile, nel contenuto dei loro libri, ma sono differenze che sono originate da le differenze fra le persone Tolkien e Martin, che non potrebbero essere più differenti. Tolkien era un professore di letteratura anglosassone, un uomo profondamente religioso, profondamente cattolico, il che era strano per un inglese della sua epoca, e un professore che amava passare le serate a leggere antipica epica islandese con i suoi colleghi, con i suoi amici, che amava bere moderatamente, pacatamente, perché diceva che era il modo migliore di apprezzare le cose, la moderazione. E è una persona che penso di non sbagliare quando dico che non ha mai avuto intenzione di scrivere fantasy nella sua vita. Lui voleva scrivere un grande poema che fosse in linea con l'antica epica e con l'antica mitologia che lui studiava e che amava. In questo senso è ovvio che le due opere siano per certi versi profondamente differenti, perché al contrario Martin scrive fantasy, consapevole di scrivere fantasy, e non potrebbe essere altrimenti, perché se è vero, come hai ricordato, che Martin dice Tolkien è una montagna che si staglia, ma Martin scrive fantasy oggi, quindi lo fa consapevole di tutto quello che il fantasy è stato da Tolkien in poi. Ha letto tutti i grandi classici del fantasy dopo Tolkien, è una persona che comunque agisce nell'epoca dei giochi di ruolo che volenti o nolenti hanno cambiato per sempre l'immaginario del fantasy nella cultura popolare. Lo stesso Martin, a parte questo, è una persona che ha un background culturale completamente differente rispetto a Tolkien. Martin è stato uno sceneggiatore televisivo che ha fatto numerosissime serie, forse qualcuno sulla mia età ricorda La Bella e la Bestia, telefilm degli anni 80, che andava in onda qualche anno fa anche in Italia. Ha scritto di fantascienza, cosa che Tolkien non ha mai fatto, neanche gli interessava fare, e quindi è stato figlio della controcultura hippie. Martin ha dedicato all'America ribelle degli anni 60 un libro, Armageddon Rag, che è pieno di citazioni di quegli anni e anche di Tolkien, che era popolarissimo fra gli hippie degli anni 60 in America, e quindi figlio di una cultura dello sballo, del sesso libero, tutte cose che Tolkien sicuramente possiamo dire che non avrebbe apprezzato, non apprezzava, e per Tolkien addirittura aveva da ridire sui Beatles. Quindi penso che sì,
non la sapevo. Non
era un grande fan dei Beatles, diciamo, quindi l'hard rock probabilmente era un po' troppo. Sarebbe uno scoop eccezionale. Domani usciamo in tutti i siti tolkieniani, Tolkien aveva i Rolling Stones, però purtroppo non abbiamo basi per dirlo.
L'altra cosa che, allora, io sono sempre alla ricerca di tratti di unione che vengono però trattati in modo diverso. Pensiamo alla storia. Tolkien, medievista, filologo, ricostruisce quello che a noi sembra un immaginario medioevo. Quando andiamo a leggere Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, per esempio, rintracciamo molte cose che conosciamo, anche che sono nei nostri ricordi. La Guerra delle Due Rose, per esempio, oppure per chi ha seguito tutta la serie e ha letto tutti i libri fin qui usciti, rinvengono anche molte situazioni che sono prese quasi pari pari da Shakespeare, anche certe crudeltà, certe vendette sono squisitamente shakespeariane. Ma quali sono i rapporti fra Il Trono di Spade, le cronache e la storia europea? Perché la sensazione è che Martin abbia pensato a lungo a questa, allo scenario storico che ha costruito.
Allora, anzitutto, questa altra importante differenza: a Tolkien interessava fare un lavoro legato appunto all'epica e alla mitologia. Martin è interessato molto di più alla storia. Io, avendo studiato archeologia, ho proprio un interesse personale a andare a trovare tutti i riferimenti che il buon Martin ha lasciato nella sua saga sulla storia europea, e posso dire che sono davvero tanti, sono veramente tanti. In particolare, Il Trono di Spade è fortemente debitore di due eventi correlati fra loro della storia europea, che sono la conquista normanna dell'Inghilterra e la successiva Guerra delle Due Rose. I punti di contatto sono davvero moltissimi, ne ho appuntati alcuni per non dimenticarli tra i più interessanti. Guglielmo II d'Inghilterra, il figlio di Guglielmo il Conquistatore, ricorda moltissimo Maegor il Crudele, il secondo re Targaryen di Westeros. Entrambi amano vestire di rosso, entrambi sono il figlio del conquistatore che ha creato la dinastia. Entrambi hanno fama di grandissimi guerrieri, ma di essere anche profondamente sadici e crudeli. Entrambi faranno letteralmente a botte con il clero dei rispettivi paesi. E questo per citare solamente qualcosa. La guerra civile precedente alle Due Rose, detta The Anarchy, l'anarchia, ha moltissimi punti in comune con un'altra guerra civile del mondo di Martin, che è la danza dei draghi. Vi è in questo caso un maschio e un uomo e una donna che si sfidano per il trono. La donna doveva essere l'erede legittimo, il maschio ha un'eredità più indiretta, ma in quanto maschio pensa di avere più diritti. La guerra è in bilico e si risolve solo quando una terza persona legata a entrambi i contendenti farà da assopigliatutto e prenderà il trono. E poi si arriva ovviamente a quello che ormai sanno anche i sassi, ovvero che la Guerra delle Due Rose è profondamente ispiratrice della storia di Game of Thrones, in particolare della Guerra dei Cinque Re. Ormai la saga, per il punto in cui è arrivata, si è un po' distaccata da questo filo conduttore, ma nei primi libri ci sono delle somiglianze enormi. Io, per citare solamente le più diffuse, ci sono nella Guerra delle Due Rose storica i Lancaster, che hanno il colore rosso come i Lannister, c'è anche un'assonanza, contrapposti agli York, che invece sono bianchi, come bianco è il simbolo degli Stark, anche qui una vaghissima assonanza. E c'è chi ha fatto uno studio facendo dei corrispettivi fra vari personaggi della Guerra delle Due Rose con personaggi di Martin, quindi Margherita d'Anjou, Cersei Lannister, bella, ambiziosa e spietata, con un figlio, l'equivalente di Joffrey, famoso per essere inutilmente sadico e crudele. Vi è un equivalente di Eddard, Riccardo di York, che viene nominato protettore del reame anche nella realtà, e poi gli viene tagliata la testa da Margherita d'Anjou, Cersei. vi è uno zio più in là nella guerra che dichiara che i nipoti, i figli del fratello, sono illegittimi, il famoso Riccardo III di Shakespeare, che fa il ruolo di Stannis fa il ruolo di Riccardo III, e molte altre somiglianze, vi è addirittura un Ross Bolton che era dalla parte degli York Stark e poi li tradirà scatenando un bagno di sangue in favore dei Lancaster Lannister. Quindi insomma ce n'è di che parlare, ce n'è di che parlare, e la Guerra delle Due Rose si conclude quando un personaggio storico che secondo alcuni ha ispirato Daenerys, ovvero Enrico Tudor, che viveva in Francia, quindi anche qui una terra oltre un canale di mare a oriente, ricorda un po' Essos, il continente orientale, arriva con una flotta e riesce a sconfiggere l'ultimo re York e diventa lui il nuovo sovrano, unendo dinasticamente le due famiglie Lancaster e York nella nuova dinastia dei Tudor, il che potrebbe magari essere anche uno spoiler di come potrebbe finire il Trono di Spade. Chi so, la buttiamo lì.
Proviamo a non fare spoiler, anche perché di questo in effetti non sappiamo nulla,
no, non sappiamo nulla.
E vorremmo saperlo. La magia. Allora, quando leggete le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, guardate Game of Thrones e riandate con la memoria all'inizio, o perlomeno diciamo all'inizio dell'azione del Signore degli Anelli, non potrà non colpirvi una somiglianza. I personaggi sono tutti insieme. A Grande Inverno c'è Robert Baratheon, c'è sua moglie Cersei, ci sono i figli, sono tutti riuniti. E anche a Gran Burrone, nel Signore degli Anelli, quando si forma la Compagnia dell'Anello, i personaggi sono tutti insieme e naturalmente poi si divideranno per poi tornare insieme dopo molto molto tempo. Però quando noi leggiamo Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, per un po' noi ci chiediamo se siamo davvero al cospetto di un testo di letteratura fantastica, anche guardando la serie televisiva, perché all'inizio non c'è magia. Nel mondo di Tolkien noi sappiamo che la magia c'è, ma sappiamo che quella magia sta svanendo. Di contro, nel mondo di Martin, la magia cresce. Non c'è all'inizio, ma con il risveglio, lo schiudersi delle uova dei tre draghi, la magia comincia a permeare Westeros. È un parallelo che secondo te ha senso, Stefano?
Allora sì, ha molto senso, perché sia Tolkien che Martin hanno sviluppato delle ambientazioni fantastiche in cui la magia ha un ruolo molto particolare, non stereotipato. È curioso notare il fatto che tutto il fantasy nato dopo Tolkien in realtà spesso abusa della magia come espediente narrativo, mentre Tolkien invece è molto più cauto su questo elemento. Allora, diciamo questo: nel mondo di Martin, nel mondo del Trono di Spade, la magia c'è, esiste, ma ha delle caratteristiche, sembrano quasi cicliche. La frase che molti personaggi dei libri ripetono spesso è: il ritorno dei draghi causa il ritorno della magia. La magia torna quando tornano i draghi. Effettivamente, a una prima analisi, sembrerebbe che tutto confermi questa tesi, perché nel continente occidentale, dove si svolgono la maggior parte delle vicende, c'erano i draghi un tempo, li hanno portati i Targaryen, anche se sembra che dei draghi selvaggi già vi abitassero nel lontanissimo passato, e questi draghi poi, per motivi non ben chiari, forse per un complotto dei maestri della cittadella, diventano sempre più piccoli e malaticci fino a diventare sterili e a scomparire. Questo è l'ultimo atto di un processo che nel mondo di Martin ha portato il continente occidentale a essere sempre più mondano, sempre meno magico. Tutte le antiche leggende parlano del popolo dei figli della foresta, dei giganti, un'epoca antica in cui la magia era molto comune e poi è andata scemando. Nel continente orientale questo processo è stato più blando, perché comunque sono rimasti focolai di stregoni e di incantatori, ma anche queste persone dicono: i nostri poteri non sono nulla rispetto a quello che erano un tempo. Poi improvvisamente Daenerys fa schiudere le uova del drago e la magia, almeno sul continente orientale e in misura minore su quello occidentale, torna più forte di prima. Tutti i personaggi che hanno a che fare con la magia dicono da un po' di tempo i poteri sono cresciuti, c'è più capacità di fare cose con il potere arcano. Potrebbe, dato che Martin è maestro dei colpi di scena che non ti aspetti, io penso che potrebbe essere vera in realtà anche l'ipotesi inversa, ovvero che la magia è un'energia che permea il mondo e che per motivi non ancora spiegati questa energia è ondulatoria, ciclica, ogni tanto cresce, ogni tanto diminuisce, e che il ritorno dei draghi sia soltanto un sintomo del ritorno della magia. Questo forse Martin lo chiarirà negli ultimi libri. Tolkien invece, per quanto riguarda la magia, fa un discorso completamente differente e, come era tipico del professore di Oxford, lo approfondisce anche, anche molto, soprattutto nelle lettere con gli amici, con i colleghi e con i familiari. Per quelli di voi che sono interessati all'argomento, le lettere più interessanti, il libro delle lettere è stato recentemente ristampato in italiano, ritradotto e si può trovare facilmente. Le lettere 52, 75, 131, 155 e 181 sono quelle in cui Tolkien spiega meglio il suo concetto di magia. Fondamentalmente lui non usa quasi mai, cioè usa il termine magia, ma preferisce parlare di potere. Cosa intende Tolkien con potere? È la capacità di fare, che ha la sua radice in un soggetto preciso. Tolkien rifiuta che un qualcosa di astratto, ad esempio, che ne so, lo Stato, possa avere questo tipo di potere determinato. Fondamentalmente per Tolkien esistono due modalità di esercizio del potere. Con apparato, cioè con uno strumento, con un apparato esterno, tipo l'anello di Sauron, o senza apparato. Questa per lui è una differenza fondamentale, perché è legata alla tecnologia. Per lui l'uso o meno di un oggetto tecnologico o magico cambia completamente l'uso del potere. Per Tolkien ci sono anche due finalità, per il dominio e non per il dominio nell'uso del potere. Ad esempio, un uso per dominare è appunto l'anello di Sauron o il controllo che Sauron sembra avere sugli orchi, mentre un potere usato non per il dominio è quello degli anelli degli elfi, i tre anelli elfici che sono usati per preservare e per proteggere. Tolkien in realtà invita alla prudenza in tutti questi casi. Tolkien, per quanto riguarda il potere e quindi anche la magia, ma lui ribadisce spesso che anche la tecnologia rientra in questo discorso, invita sempre alla prudenza. Non a caso molti personaggi del Signore degli Anelli, ma dell'opera di Tolkien in generale, usano sempre questo termine, prudenza. Prudenza perché, sebbene lui ribadisca che l'uso peggiore che si può fare del potere è quello per il dominio, in particolare con un apparato, quindi magari come fa Saruman nella Contea, creando industrie, creando macchinari per il potere fine a se stesso, comunque anche l'uso più alto del potere, non per il dominio, che lui a volte identifica con la subcreazione, la capacità del narratore di creare la narrazione, l'ambientazione di un mondo fantastico, può essere usato per il male. Quindi, diciamo, Tolkien, per quanto riguarda la magia e il potere, fa questa distinzione molto forte fra chi lo fa per il dominio e chi lo fa invece per finalità più positive, ma invita sempre alla prudenza. Segnalo, e poi ti ripasso la parola, che su internet, nei gruppi di discussione e anche in un certo tipo di saggistica si fa una semplificazione, secondo me, eccessiva del concetto di magia in Tolkien, ridotto a, essendo lui cattolico, non poteva che dividerla semplicemente in miracoli che vengono da Eru Ilúvatar e magia nera. A un'analisi attenta, questo, per quanto lui sicuramente era un fervente cattolico, su questo non c'è dubbio, e la sua opera è in armonia con la rivelazione cristiana, comunque non è possibile fare una semplificazione così netta: tutta la magia o sono miracoli sacri che vengono dal divino o è magia nera frutto degli artifici di Morgoth e di Sauron, perché altrimenti personaggi come Galadriel, che utilizza una forma di stregoneria, vedi lo specchio, non sarebbero spiegabili, perché quello sicuramente non è un miracolo che viene da Eru e sicuramente non è magia nera. Quindi ho dovuto restringere un discorso molto più ampio in pochi minuti. Come avete visto, cioè, c'è molto di cui discutere.
Ma ci rimaniamo, io direi, perché soprattutto il discorso sul potere è interessante e si presta anche a diverse riflessioni che riguardano Martin. Tu dicevi giustamente, ricordavi la parola prudenza, che in Tolkien viene nominata molte volte. Tutti voi ricorderete, immagino, il momento in cui sia Gandalf che Galadriel sono sottoposti alla tentazione dell'anello e rifiutano di prendere l'anello. Galadriel con più difficoltà, Gandalf si rifiuta anche soltanto quasi di toccarlo, perché obiettivamente la tentazione del potere in Tolkien è molto forte. Saruman è corrotto dal potere, ma gli stessi creatori degli anelli sono corrotti da un altro potere, dal potere della bellezza. In Martin, a me ogni tanto, pensando a Daenerys Targaryen, ma anche in parte a Jon Snow, mi viene in mente una bellissima poesia di Brecht, dove dice in un verso: noi non si poté essere gentili. Daenerys Targaryen, anche se su Facebook fioriscono pagine, ce n'è una bellissima che è Comunisti per Daenerys Targaryen, dove ovviamente è meravigliosa, andatevela a visitare, ovviamente ogni volta che ci sono le elezioni in Italia è Daenerys che arriva con la testa del popolo e riporta giustizia e uguaglianza, ma non può essere gentile, neanche Daenerys in più di un'occasione è costretta a esercitare la crudeltà del potere. Vale anche per Jon Snow, almeno in un'occasione in cui ha dovuto esercitare, beh, in un modo un po' diverso, però giustizia forse, ma ha dovuto compiere una giustizia decisamente feroce. Allora, Martin e il potere?
Quante ore abbiamo?
Dunque,
tu parlavi del potere anche in Tolkien. Io mi limito a dire che appunto in Tolkien la parola d'ordine è prudenza, il potere corrompe, il potere è qualcosa che dovrebbe far paura, Gandalf l'anello non lo vuole, anche se vorrebbe usarlo per il bene. Uno degli esempi più belli, parole di Tolkien, di un potere magico usato per il bene sono l'anello degli elfi, ma lui li critica comunque perché dice: un potere usato per solo per preservare, mosso da paura del cambiamento. Quindi diciamo in Tolkien, persona che aveva una totale sfiducia verso i governi, che è la forma di potere più pratica che uno ha nella vita di tutti i giorni, riflette un po' il suo pensiero. Martin, quando si parla di potere a vari livelli, la faccenda si complica, perché apparentemente la lezione di Martin è molto semplice: se vuoi governare, se vuoi essere una persona potente, devi essere un bastardo fondamentalmente, se no finisci male. Vedi Eddard che prova a fare la cosa giusta con il suo amico Robert, cercando però di salvare i figli di Cersei, la fine che fa. Se avesse detto: ma io dei bambini me ne frego, li faccio imprigionare tutti e poi Robert li ammazza perché sono frutto dell'incesto e del tradimento, invece Eddard prova a fare la cosa giusta e finisce malissimo. Io credo che Martin abbia una visione del mondo in cui il potere è pericoloso, però lo fa con un intento totalmente diverso da quello di Tolkien. Cioè, Martin non dice prudenza, Martin dice: le regole del gioco sono queste, se vuoi giocare al gioco del trono ti devi sporcare le mani. È una cosa che i consiglieri di Daenerys gli ripetono più di una volta, e lei addirittura alla fine in molte pagine fa lunghi esami di coscienza nel quale dice: io questa cosa non la vorrei fare, ma purtroppo la devo fare. E lo stesso fa John. Mi viene da pensare, forse è perché in realtà si assomigliano molto come personaggi, che nella serie TV li hanno voluti, diciamo, un po' hanno fatto questo fan service mostruoso dell'accoppiata Daenerys Jon. Comunque, quello che
sì.
È vero. Comunque, il punto.
C'era uno spoiler da sinistra, ma noi l'abbiamo ignorato.
No, non faremo troppi spoiler. No, comunque, una critica che è interessante notare quando si parla di Martin e del suo approccio al concetto di potere, soprattutto politico, è quello che hanno fatto in molti, ovvero, ma Martin ha creato una società nella quale se non sei un mostro di violenza e crudeltà, tu non puoi andare avanti. Addirittura molte persone hanno detto lo ha fatto per riempire il libro di violenza e di sesso e renderlo più commerciale, più pulp quasi. È una critica che gli viene mossa molto spesso, soprattutto su internet. In realtà questo non è vero, è una accusa che gli viene fatta di... e poi ora torno all'argomento principale del potere in Martin. È un'accusa che viene fatta soprattutto da persone che hanno un'idea del Medioevo molto idealizzata, non storicamente accurata, perché il Medioevo era un'epoca in cui la violenza era sicuramente molto diffusa. L'Europa era costantemente, c'era costantemente qualche guerra in Europa, a volte anche più di una, fra nazioni importanti che duravano anni. Concetti come il brigantaggio, comunque la violenza per la gente comune era molto più diffusa di quanto non sia oggi. Si tratta di un'epoca in cui tradimenti, fatti di sangue, violenze erano comunque, non dico all'ordine del giorno, ma comunque sicuramente non sconosciute. Purtroppo un certo tipo di, chiamiamola vulgata, ha voluto idealizzare il Medioevo soltanto come l'epoca del cavalier servente e della dama. Questo è bello e affascinante, il romanzo cortese piace molto anche a me, ma non è sicuramente storicamente molto esatto. Di conseguenza non me la sento di dire che Martin, pur con tutta la sua crudezza, ha descritto un mondo storicamente inesatto. Anzi, come abbiamo visto, ci sono moltissimi riferimenti alla storia dell'Inghilterra, soprattutto dell'Inghilterra, e quindi in realtà la lezione che ci dà Martin sull'uso del potere, in questo caso politico, per quanto dura, per quanto triste, non posso dire che sia storicamente inesatta. Ovviamente poi il giudizio morale è un'altra cosa.
Beh, a questo punto però io devo farti una domanda che riguarda le donne. Perché
c'è una domanda di riserva?
Sì, ce ne sono tante. No, perché è interessante molto, adesso non so, non ho seguito, non seguo molto che cosa avviene in rete su Martin, su Tolkien un po' di più.
È un tunnel da cui non si esce.
Però a me ha colpito molto che quando quest'anno al Salone del Libro di Torino abbiamo dedicato una serata intera di omaggio a George Martin, chiamando degli scrittori a omaggiare i personaggi, beh, insomma, sostanzialmente sono state tutte donne, tutti i personaggi femminili a essere omaggiati, con una sola eccezione che era Bran Stark, perché è un personaggio particolarissimo. Però nel raccontare le sue donne, le sfumature che Martin usa sono molteplici, perché se Cersei, per esempio, potrebbe essere davvero il prototipo della regina crudele, e che però è un personaggio decisamente tormentatissimo, perché è stata costretta a sposarsi con un uomo che non amava contro la sua volontà,
che la trattava male,
che la trattava malissimo, che la tradiva in infinite volte, che la zittiva pubblicamente,
che la picchiava.
Anche Sansa Stark, che parte in un modo quasi dimesso, all'inizio non suscita neanche molta empatia in chi legge o in chi guarda, ma poi cresce fino a diventare una sovrana, per non parlare di Daenerys. Però ci sono dei personaggi che invece sembrano essere personaggi femminili totalmente liberi. Penso a Brienne di Tarth, penso a Ygritte, la bruta, e penso con riserva anche ad Arya Stark. Dico con riserva perché Arya Stark fin qui e davvero ha il peso della sua casata e della sua famiglia sulle spalle, e per vendicare tutte le morti dedica la sua vita unicamente a questo. Però Brienne e Ygritte mi sembrano invece dei personaggi totalmente fuori canone. La parola libertà è la parola che viene pronunciata più spesso proprio da loro due. Come la vedi?
Allora, io penso che Martin, forse proprio perché figlio della controcultura degli anni 60, sia molto interessato a descrivere la femminilità sotto uno spettro molto ampio. Questo non vuol dire che Tolkien non lo faccia.
No,
Tolkien però ha un altro intento. Come abbiamo già detto, Tolkien scrive epica. I personaggi femminili di Tolkien, che se si va a leggere bene sono tutt'altro che stereotipati e tutt'altro che secondari, anzi, l'Associazione Italiana Studi Tolkieniani ha fatto una conferenza sulle donne in Tolkien chiamata Pericolosamente Belle. Dovresti saperne.
Era il Salone del Libro di Torino di un anno fa.
Però Tolkien scrive epica, e quindi le sue donne hanno lo spettro dei personaggi della mitologia, dell'epica. Martin invece vuole scrivere una cosa molto più legata al sentire dell'uomo contemporaneo. Sì, d'accordo, è un fantasy, ma un fantasy consapevole di finire in mano al lettore degli anni 2000, alla donna degli anni 2000, che non è la donna degli anni 50, quando scriveva Tolkien, non è la donna della mitologia, è la persona di oggi. Di conseguenza Martin sa che il pubblico femminile legge molto fantasy negli ultimi anni. È sempre stato, ma
il pubblico femminile legge molto.
Legge molto, però parlando di è verissimo. Però parlando di fantasy, negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente il numero di donne che è molto appassionata di fantasy. Martin questo lo sa, gli interessa dare una descrizione di queste donne in cui la lettrice possa identificarsi, e quindi cosa mette? Mette la politica tormentata, però anche molto ambiziosa e sottilmente crudele. Cersei, perché è un personaggio che piace, rappresenta un certo tipo di mentalità. Ha messo Arya, che è l'assassino, anche sta tormentata, però comunque sta diventando l'assassino di ventesimo livello di D&D, insomma. Quindi e c'è Sansa, che è la distruzione dello stereotipo della damina. C'è un bellissimo meme che dice Sansa avrebbe meritato una vita fatta di bellissimi cavalieri e splendide dame. Sappiamo che non è andata così, quindi è proprio una sfida che Tolkien lancia allo stereotipo della bella principessa felice. Lo prende e lo distrugge con Sansa. E ci sono Brienne e Ygritte. Brienne e Ygritte, che sono dei personaggi estremamente popolari, forse, le motivazioni sono molteplici, forse perché, appunto, come dicevi, gridano libertà. La gridano più forte di William Wallace. Sono delle persone che hanno fatto una scelta forte, in particolare Brienne, controcorrente, ne paga tutte le conseguenze, ma va fino in fondo. È personaggio fra i più positivi, sicuramente, onorevolissima, morirebbe per il suo onore, rimasta fedele a Renly, un re morto in cui non crede più nessuno, se lo sono tutti dimenticato. Lei ancora ha fatto una promessa a lui, ha fatto una promessa alla madre dei giovani Stark, intende mantenerle. Ygritte invece, per le tradizioni del suo popolo, riesce a essere libera senza essere così dichiaratamente controcorrente, perché è una fanciulla di Lancia, perché è una cosa che il suo popolo prevede, però si innamora dello straniero, si innamora del nemico, vive questa passione fino alle estreme conseguenze, e alla fine, anzi per assurdo, forse la più libera è proprio Brienne, perché Brienne sceglie liberamente di seguire il suo onore fino all'ultimo. Alla fine Ygritte sceglie la tradizione, sceglie il suo popolo, Cioè, Jon Snow gliene fa di ogni, cioè nel senso... Era dal suo punto di vista era indifendibile, ma lei sceglie il suo popolo alla fine e rimane pur come donna combattente libera nella tradizione del suo popolo fino alla, a vabbè, non è uno spoiler, alla fine che succede,
ecco, fino a quel che accade,
fino
diciamo
a quel
così.
Che accade.
Ma io qui vorrei citare Zero Calcare, se non l'avete ancora viste tutte le serie, le puntate di Game of Thrones, se non l'avete letto i libri, ma è colpa vostra, in effetti, perché continuiamo a camminare sulle uova per non fare spoiler.
Dopo 8 mesi il reato di spoiler va in prescrizione.
Allora,
scusa, vorrei solo per stemperare un attimo l'atmosfera sugli spoiler. A me capitò anni fa, quando uscì la seconda trilogia di Star Wars, di andare al cinema con un amico che non aveva mai visto Star Wars, conosceva diviso i personaggi perché sono iconici, li conosce, li conoscono tutti, ed è saltato sulla sedia quando ha capito che Anakin era Darth Vader. Ed è stato meraviglioso, e la gente mi faceva: ma è serio? Ma è serio? Perché non ci credevano che potesse non sapere questa cosa. Però ragazzi, veramente, dopo 8 mesi non c'è più spoiler, veramente.
Allora, beh, adesso qui sarà difficilissimo non farli, perché andiamo a toccare un punto dove il libro e la serie divergono. E parliamo di morte e di religione. E altro argomentino leggero, breve. Però è un punto importante, perché ecco, Tolkien una volta in un'intervista, se non ricordo male, disse che tutto il senso del Signore degli Anelli, citò Simone de Beauvoir, credo, era proprio nel senso della morte.
Sì.
E Martin, sempre se non ricordo male, disse che non perdonava a Tolkien di aver riportato in vita Gandalf. E ora però, anche qui, sempre camminando su tutte le uova del mondo, di personaggi che tornano in vita, in Game of Thrones ce ne sono parecchi, nel libro ancora di più, naturalmente, perché ce n'è almeno un altro, almeno uno importante che ritorna dalla morte, e ha più di uno in realtà. Come la mettiamo?
Allora, cioè... la mettiamo che, se vogliamo, per la questione delle resurrezioni, Tolkien la vedeva come un intervento del divino nella struttura della storia, che ci stava semplicemente per la trama, per quello che era l'ambientazione, per quello che erano le forze in campo, e era coerente con la storia che lui stava narrando. Martin, aspettiamo di vedere dove va a parare con la sua storia, e poi potremmo giudicarlo, perché ricordiamoci che di Tolkien sappiamo tutto, anche se nuovi libri usciranno, per carità, ha lasciato armadi interi pieni di appunti, mentre invece la saga di Martin ancora deve finire, quindi ci potrebbe anche essere un colpo sino finale che ribalta tutto. Diciamo semplicemente questo. Per quanto riguarda la religione nelle due storie, si apre un capitolo che cercherò di sintetizzare, perché veramente se ne potrebbe parlare. Hanno scritto libri interi sulla religione in Tolkien, hanno scritto libri interi, alti parecchio, scaffali interi. Ora, Tolkien era un devoto cattolico, andava a messa ogni volta che poteva, prendeva i sacramenti ogni volta che poteva, e per lui la fede era importantissima. Martin è agnostico, non ha mai mostrato interesse verso nessuna religione organizzata, Martin come persona, molto sfiduciato anzi verso la Chiesa come organizzazione strutturata. Per quanto riguarda il Tolkien, c'è quello che viene chiamato il Tolkien's problem, ovvero in una lettera Tolkien dice: mi interessa che la mia opera sia in armonia con la rivelazione cristiana. Ok. In un'altra lettera dice: quello che io trovo fatale della mitologia arturiana è che lì il cristianesimo sia vissuto in maniera esplicita, e questo non va bene, è fatale, appunto. Come combinare queste due cose è il Tolkien's problem. Per quelli che sono interessati, la butto lì, il libro che secondo me più interessante sull'argomento si può trovare attualmente in Italia è Santi Pagani nella Terra di Mezzo di Claudio Antonio Testi, che è il nostro vicepresidente, è un nostro piccolo... spero che mi paghi per quello che ho appena detto.
Gli telefoniamo subito.
Ok, chiamiamo. E analizza molto bene il problema e alla fine arriva a una conclusione che armonizza queste due posizioni. L'opera di Tolkien, comunque, riassumendo in soldoni, è in armonia con la rivelazione cristiana. Martin, di essere in armonia con una religione, non gliene frega veramente niente, anzi forse vuole fare l'opposto. E basta vedere le religioni nel suo mondo. Cosa abbiamo? Abbiamo il credo, i sette dei, i nuovi dei del continente occidentale, che sono veramente, il almeno la Chiesa che li rappresenta, il peggio della Chiesa medievale, sono... bigotti verso le donne e gli omosessuali, autorizzano la tortura, sono veramente... si vede la sfiducia dell'uomo moderno verso la Chiesa medievale in tutti i suoi effetti. E sono anche sette dei che in realtà non possiamo neanche sapere se esistono veramente, perché mentre in Tolkien Eru Ilúvatar esiste ed è una realtà, i sette dei non sono mai intervenuti, non hanno mai fatto un miracolo. Sì, dicono che esistono i personaggi, ci credono, c'è la chiesa che li venera, punto. Poi cosa abbiamo? Gli antichi dei del nord, ma questi probabilmente esistono perché sono legati ai poteri di Bran e del corvo a tre occhi e del popolo delle foreste, però fondamentalmente più che dei sono potenti spiriti, sono spiriti della natura adorati da una civiltà che veniva dall'animismo. L'unico dio che ha dato prova di esistere con degli interventi diretti, anche frequenti, anche troppo, secondo alcuni critici, è il dio rosso. Che nessuno ha mai capito come si pronunci. Io pronuncio Rlor. Spero che si pronunci così. Ho trovato un video su internet in cui delle persone discutono su come si pronunci.
Ecco.
Quando uno ha tempo da buttare trova queste cose meravigliose. Il Dio Rosso agisce, il Dio Rosso interviene, il Dio Rosso esiste. Poi possiamo dire che un Dio che approva di avere tanti sacerdoti schiavi, che approva i sacrifici umani, può non essere magari moralmente accettabile, però comunque almeno dà prova della sua esistenza. E quindi, per sottolineare ancora la sfiducia di Martin autore verso la religione, mi limiterò a dire l'unico Dio che sicuramente esiste è un Dio che gradisce sacrifici umani. Non so, si commenti da solo.
E poi c'è quella strana incognita che è il Dio dei mille volti, che non sappiamo bene ancora cosa sia.
Il Dio della morte sembrerebbe.
Sì.
Sì, ma anche lui, siamo sicuri che esiste, nel senso, i poteri che hanno gli assassini di Braavos sembrano più che altro una forte forma di alchimia. Cioè questi volti che loro strappano e poi si mettono, questi potenti veleni che loro fanno per uccidere, ce n'è uno nella pozza della loro chiesa dove chi vuole morire va là, beve e ha una dolce morte, alla fine più che poteri derivati da un dio, sembrano poteri di un grande alchimista, poteri di una versione fantasy della chimica e della biologia. Quindi sul dio dei mille volti io ho i miei dubbi, però il dio dei mille volti porta a una citazione molto interessante. Tu dicevi prima, Martin cita Tolkien, cita la storia, cita altre cose. Martin, nella sua ambientazione, ha lasciato tanti indizi legati a un altro grandissimo autore del fantastico, che è Lovecraft. Lovecraft è autore che ha rivoluzionato completamente il genere, vogliamo dire horror, ma veramente con molte virgolette, negli anni 20 e 30, che ha creato il famoso ciclo di Cthulhu, il richiamo di Cthulhu e tante altre cose. Viene citato spesso da Martin. All'inizio erano piccole cose tipo il dio abissale degli uomini di ferro, che è questo essere che vive in una magione sotto i mari, raffigurato spesso in maniera polipoide, eccetera. Ma in quel Atalante del mondo di Martin, che è il volumone Il mondo del ghiaccio e del fuoco, volume secondo me imperdibile per chiunque voglia approfondire quell'ambientazione, viene descritto tutto quello che c'è a oriente del continente orientale, terre che nella saga non vengono mai descritte, Daenerys non è mai arrivata così a est, regni vagamente simili al Giappone e alla Cina, in cui ci sono tantissimi riferimenti a personaggi e a divinità di Lovecraft. Tanto che nessuno può più pensare a un caso, è una citazione che Martin sta facendo. Il dio dei mille volti, il dio degli assassini di Braavos, ha lo stesso soprannome, appunto dio dei mille volti, di una delle principali divinità del pantheon di Lovecraft, che è Nyarlathotep. Quindi è un caso? Non è un caso? Il colpo di scena finale sarà che arriverà il grande Cthulhu? Non penso, perché gli eredi di Lovecraft comincerebbero a strofinarsi le mani, chiamare torme di avvocati e cominciare a prenotare le vacanze alle Hawaii per i prossimi 20 anni, perché gli fanno una causa per plagio che non finisce più. Però forse qualche altra sorpresa ce la potrebbe riservare in questo senso il buon Martin negli ultimi libri.
Stiamo avvicinandosi al momento in cui Simmons, non in questa tenda, ve lo ricordo ancora, ma nella tenda che è in mezzo al campeggio, quella che ha la Montelago Square, che è più vasta, racconterà i suoi draghi, ergo dobbiamo parlare di draghi. Noi ovviamente non possiamo non pensare a Smaug nello Hobbit, perché ha letto solo lo Hobbit. Beh, Smaug sembra un po' il figlioletto, l'erede di Fafnir, cioè il drago che custodisce il tesoro, secondo la tradizione classica. Leggendo il Silmarillion, qualcosa di più sui draghi invece capiamo. Che rapporto c'è fra i draghi tolkieniani, uno sostanzialmente, e invece i draghi di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco?
Allora, anzitutto, in questo Tolkien ha dei draghi molto particolari, nel senso, il drago di Tolkien è una creatura che sa parlare, il drago di Martin, per quanto ne sappiamo adesso, no. Il drago di Tolkien in alcuni casi lancia incantesimi, vedi nel Silmarillion l'incantesimo che viene lanciato sui figli di Húrin. I draghi di Martin, per quanto sono creature magiche, non hanno dato finora nessun segno di saper lanciare nessun tipo di incantesimo. I draghi di Tolkien, appunto in omaggio al drago della mitologia e della leggenda, sovente custodisce un grande tesoro, appunto Sigfrido, una grande storia dell'epica. Il drago di Game of Thrones, per quanto ne sappiamo adesso, di custodire un tesoro non gliene può fregare di meno, se gli dai da mangiare lui è contento e ha un rapporto di sudditanza con il Targaryen, in passato il Valiriano in generale, che lo ha custodito e allevato quasi come se fosse veramente, con le dovute proporzioni, un animale. Tant'è vero che c'è il pezzo, mi pare nell'ultimo libro uscito di Martin, in cui il principe di Dorne vuole andare a recuperare i draghi di Daenerys, il drago scende dalla tana che si è fatto sul soffitto della cantina della piramide, annusa in giro, vede una donna nel gruppetto di amici del principe di Dorne, l'annusa e rimane a guardarla. E uno dei personaggi pensa, ha capito che è una donna, sta vedendo se è Daenerys, vuole sua madre. E questo è un comportamento, chiunque ha un animale in casa si comportano così. Si mettono là, si annusano, cercano di capire chi sei, se sei un familiare, se sei qualcuno che già conoscono. Quindi insomma mi sembrano molto lontani dall'astuzia arzigogolata, spesso molto maliziosa, molto umana per certi versi, del drago malvagio di Tolkien. Ah, poi è un altro fatto, il drago in Tolkien è sempre malvagio. Non c'è un drago buono. Il drago europeo, specie nel medioevo cristiano, è quasi sempre malvagio. Poi al tempo della cultura pagana il discorso era molto più complesso, ma ci impiegheremmo tipo 2 ore a parlarne. Il drago di Martin, no, il drago di Martin, per usare un altro termine mutuato dai giochi di ruolo, è neutrale, è un animale che caccia, che uccide, si è spaventato per imporre la sua autorità su un territorio, è fedele magari a un padrone, come appunto un animale magico, maestoso, quello che volete, ma sempre un animale. Definire animale Smaug è un passo molto, molto grande. Poi, come dicevi tu, Smaug alla fine è veramente uno degli ultimi draghi, frutto di un'epoca in cui, come dicevi, la magia sta scomparendo. Se lo si va a paragonare ad Ankaragon il Nero del Silmarillion, è stato calcolato che Smaug è nell'ordine di 10 volte più piccolo. E quindi si arriva a misure, anche qua un riferimento a Martin. Non è un caso che il drago più grande di Tolkien è Ankaragon il Nero, il drago più grande di Martin è Balerion il Terrore Nero. Questo forse è un altro richiamo che Martin ha voluto fare a Tolkien.
Allora, io ho un'ultima domanda per te, perché appunto il tempo sta quasi scadendo, avremo tempo per una domanda vostra, quindi tanto meditateci su. Parliamo brevissimamente di fan. Anzitutto forse dobbiamo fare un annuncio, perché i fan di Tolkien saranno lieti di sapere che nel penultimo weekend di settembre...
Allora, nel penultimo, tanto ormai faccio già il marketing per i libri, quindi faccio anche per le fiere, no? Visto che siamo qui a una fiera, ci piace andare alle fiere, ci piace stare insieme a fan del fantastico, ci piace bere una birra e ascoltare conferenze, l'ultimo weekend di settembre, 22-23 settembre, ci sarà una fiera del fantasy a Dozza Imolese, vicino Bologna, organizzata appunto dall'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Questa fiera si chiamerà Fantastica, col K.
Si inaugurerà il primo?
Si inaugurerà il primo centro studi italiano interamente dedicato a Tolkien. Sì. Si chiama La Tana del Drago, lo stiamo sistemando in questi giorni. Verrà aperto un po' alla volta, faremo la biblioteca, poi faremo la sala convegni, la sala multimediale, eccetera. Comunque lo inaugureremo la prima parte durante appunto Fantastica, il 23 settembre, e ci saranno poi ovviamente seminari, conferenze, workshop, ci saranno mostre, ci saranno incontri con artisti, ci sarà il mercatino di oggettistica fantasy e medievale, e ci sarà anche da bere un po' di buona birra.
Insomma, dovete venire.
In
poche parole, rapidissimo, differenza fra il fandom di Tolkien e il fandom di Martin.
Rapidissimo, cioè...
Vabbè, ok, rimaniamo nei prossimi 3 giorni. Lo continuiamo a Fantastica, dai, cominciamo.
Cercherò di essere veramente... Mi tengo nei 5 minuti veramente. C'è una grande massa di persone che amano entrambi gli autori. Io sono fra questi. Io una volta... No, 3, 4, 5 volte all'anno mi rileggo Lo Hobbit, e il libro che ho letto più di tutti nella mia vita, più volte, è invece un libro di Martin, che è Il Cavaliere dei Sette Regni, che avrò letto 70 volte, penso, una cosa del genere. E, però ci sono anche tanti fan che amano uno scusate, e odiano l'altro. Fondamentalmente la critica che alcuni fan di Martin fanno a Tolkien è: ha personaggi bidimensionali, o legale buono o caotico malvagio, e ha creato un'ambientazione irrealistica in cui 10.000 anni prima o nella terza era sei sempre in questo medioevo che non si evolve, questa cosa non regge. Sono entrambe osservazioni molto deboli, che non capiscono che Tolkien, come ho detto, non voleva scrivere fantasy. Tolkien voleva scrivere epica. Il suo tempo non è il tempo della storia. A lui di fare evolvere la tecnologia non gli interessa niente. Il tempo del mito è eterno, l'eternità del mito è sempre quella. Non puoi chiedere di avere 2000 anni dopo la Terra di Mezzo con i pistole laser. Cioè, non è proprio quello il senso dell'opera di Tolkien. E i suoi personaggi vivono drammi, hanno chiaroscuri, sono tridimensionali, ma lo sono secondo i canoni dell'epica. È ovvio che Aragorn non farà mai: oh, mi è arrivata una cartella Equitalia, che dramma. Cioè, non è quello il dramma che deve vivere Aragorn, deve vivere il dramma del re senza regno, di questo archetipo che affascina l'uomo dal bardo medievale fino appunto a Tolkien. Al contrario, molti fan di Tolkien criticano Martin dicendo appunto: ha fatto un'opera commerciale piena solo di violenza e sesso per renderla più commerciale, e volendo, è anche molto moralmente discutibile. Ora, sulla violenza e sul sesso ho già risposto prima. Può dire questo soltanto uno che ha del Medioevo un'idea totalmente stereotipata dal romanzo cortese. Il Medioevo non era così. Chiunque abbia fatto un corso di storia del Medioevo sa che era un'epoca dove uscivi dal tuo villaggio, ci potevano essere i briganti, il tuo signore ti poteva chiamare alla guerra, la guerra era molto frequente, portava con sé saccheggi, stupri, anche nella nobiltà, tradimenti all'ordine del giorno per il potere politico. Per quanto riguarda la tesi secondo cui scrive contro la morale, io mi limiterò a dire che l'arte, perché la letteratura è arte, vive di pluralità di idee, di opinioni. Se uno leggesse soltanto cose che sono in accordo con le sue idee, secondo me si toglierebbe una grande possibilità di automiglioramento. Questo non vuol dire che se leggi un libro devi essere per forza d'accordo con quello che dice quel libro, ma sentire quell'opinione ti arricchisce. Io ci sto che tu mi dici: per me Martin è immorale, sono le tue idee, io le rispetto, però leggerlo è comunque un arricchimento. Io faccio un esempio personale: io sto leggendo in questo momento un libro di Yukio Mishima, un autore giapponese che nel dopoguerra ha provato a fare un colpo di stato militare o paramilitare, anzi. Io non ho nulla in comune con l'idea di Mishima, ma lo riconosco un grande autore della letteratura giapponese e voglio sentire cosa ha da dire.
La letteratura è questa. Allora, se siete velocissimi, nel senso una domanda secca, una risposta secca, abbiamo tempo.
Prego.
La mia, più che una domanda, una mezza provocazione in realtà. Secondo te, Martin ha letto e sviscerato l'opera di Tolkien, e se sì, ne è fan o ne è un critico?
Ti dico quello che io penso. Martin si è sempre dichiarato fan di Tolkien, l'opera sicuramente l'ha letta e a suo modo gli piace. Poi, come ho detto prima, non è sicuramente d'accordo con tutte le idee e tutte le soluzioni di Tolkien, ma lo ha letto, lo apprezza e lo rispetta. Non lo vuole imitare, non gli interessa imitarlo, non gli interessa essere d'accordo con lui, però lo conosce. Poi certo, sicuramente non è mai stato a un seminario approfondito sull'opera di Tolkien, però la conosce.
Grazie, grazie a Stefano Mangusta.
Grazie a voi, grazie a tutti voi.
E i grandi di Game of Thrones, grazie per essere stati qui. Il sito dell'associazione Studi Tolkieniani, visitatelo perché riserva un sacco di delizie. Grazie.
Mettete mi piace su Facebook.
Ah, giusto. Grazie Stefano.
Grazie a te, è stato veramente molto bello.
Ah sì, ci siamo divertiti proprio.
Grazie.
Ma figurati, grazie a voi. Grazie a voi.
Però rispetto alla cosiddetta ristrutturazione di chiave.